Il 23 maggio 2007 il Politecnico di Torino, e più precisamente il laboratorio IXEM, ha battuto il record di comunicazione wireless, pensate, ben 295 km con una velocità di 20 MB partendo da un'altezza in cima al Monte Rosa, quindi 4.556 metri. Ma non è un semplice record, come ci spiega il responsabile del progetto del laboratorio IXEM, Daniele Trinchero. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Siamo entrati nel record, nella storia, con questo avvenimento, con questa comunicazione. Quali sono state le prime parole, i primi byte trasmessi?
Molto semplicemente abbiamo trasmesso in videoconferenza una comunicazione tra me e i miei collaboratori, che almeno alcuni dei miei collaboratori, che si trovavano al Monte Cimone, sull'Appennino, località appunto a 295 km dalla Capanna Margherita sul Monte Rosa, dove invece mi trovavo io con alcune guide e con l'elettricista che ci ha supportato nelle fasi di allestimento dell'esperimento.
Come si fa a trasmettere a 295 km di distanza senza alcun ripetitore appunto intermedio?
La tecnologia attuale è una tecnologia sufficientemente robusta per garantire delle trasmissioni di questo genere, a patto ovviamente di disporre di risorse di calcolo adeguate per supportare il funzionamento della scheda wireless che deve poi realizzare la trasmissione. Quello che noi abbiamo fatto è in realtà un qualcosa che va oltre la realizzazione di un semplice trasmettitore, di un semplice apparecchiatura che faccia appunto una trasmissione a così lunga portata, perché individuando come applicazione naturale di questo sistema l'eventuale realizzazione di dorsali di comunicazione in paesi poveri, terzo mondo, paesi disagiati, paesi con forti caratteristiche ambientali sfavorevoli, pensiamo ad esempio ai paesi andini piuttosto che il Nepal, piuttosto che i paesi che hanno dei deserti eccetera, abbiamo voluto realizzare questi trasmettitori esclusivamente con materiale di recupero, quindi attingendo a vecchi computer che erano in laboratorio, che non erano adeguati alla, diciamo, ad essere utilizzati ormai come risorse di calcolo per simulazioni o per altre attività scientifiche, invece si sono prestati alla realizzazione e all'implementazione di trasmettitori per supportare poi schede wireless che permettessero di raggiungere una così grande distanza.
Appunto, come dicevamo prima, non un semplice record, ma anche una soluzione concreta per risolvere il problema del digital divide. Il vostro gruppo non è nuovo a queste esperienze, vostra è stata anche appunto la realizzazione del progetto Y Scuola, un'esperienza molto più piemontese, molto più vicina per superare il digital divide. Ce ne può parlare?
Ecco, su Y Scuola abbiamo fatto una cosa che è stata, se vogliamo, antesignana rispetto poi all'episodio del record, ed era legato però ad un'applicazione sociale con connotazioni abbastanza simili, e cioè il collegamento di plessi scolastici diffusi sul territorio. In Piemonte ce ne sono una marea, nelle vallate di collino, di montagna, isolati. Eventualmente in molti casi di questi ci sono delle pluriclasse, cioè dei bambini che hanno una sola maestra pur essendo inseriti all'interno di prima, seconda, terza, quarta, quinta elementare. Noi abbiamo messo loro a disposizione, di nuovo con tecnologia a basso costo, uno strumento per fare didattica a distanza insieme con gli studenti di valle, in modo tale che nonostante fossero inseriti all'interno dello stesso edificio, anzi della stessa classe, in realtà potessero poi almeno in parte occupare parte del loro tempo con lezioni virtuali a distanza, ma con bambini loro coetanei. Poi su questo si sono innestate una serie di sviluppi di tipo didattico. Adesso nascerà e partirà a breve una collaborazione con il Museo del Cinema per fare sugli stessi circuiti didattica di tipo multimediale, quindi anche trasmissioni proprio di filmati eccetera, esclusivamente a fini didattici se vogliamo. Però ecco, quel progetto è stato, diciamo, il momento di partenza per noi, perché lì abbiamo verificato quali erano i limiti dell'apparecchiatura attualmente in commercio e abbiamo cercato a questo punto di superarli, sviluppando noi delle apparecchiature che, pur finalizzate a un discorso di collegamento punto punto, quindi non di distribuzione ma semplicemente di collegamento fra due punti specifici, potessero superare distanze ragguardevoli.
Quello che mi ha stupito guardando appunto il vostro sito è il collegamento con la storia del luogo, dove prima c'erano stati grandi battaglie magari per l'unità d'Italia, adesso abbiamo ripetitori wifi. C'è un lato avventuroso, fortemente pionieristico nel vostro progetto e anche una spinta a farlo?
Ma allora, noi facciamo il nostro lavoro divertendoci, io e i miei collaboratori se non ci divertissimo non lo faremmo. Non abbiamo mai amato troppo la vita d'ufficio sedentaria e da questo punto di vista è chiaro che nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di combinare insieme il lavoro con visite in alta montagna piuttosto che prove di trasmissione in giro per le colline del Monferrato, che sono altrettanto belle, è chiaro che l'abbiamo subito fatto. L'impronta che abbiamo sempre dato a questo tipo di progetti era un'impronta che aveva una forte ricaduta sociale. Di conseguenza inutile rimanere chiusi all'interno del proprio laboratorio, è bello invece andare a portare questa esperienza direttamente sul posto. È altrettanto vero che questi sono prodotti e progetti che si sono sviluppati con risorse nostre interne. Soprattutto il progetto del record non è stato finanziato da esterni, ma è stato autofinanziato al nostro interno. È chiaro che non potevamo andarlo a implementare direttamente in Africa piuttosto che in Sud America, questo era evidente. Ci siamo inventati una possibile collocazione che comunque fosse sostenibile rispetto ai costi che potevamo mettere in gioco noi, ecco.
Parlando di fondi, anche coerentemente con quello che ci ha appena detto, IMAX è un progetto totalmente open source che vuole a settembre 2007 iniziare il rilascio, appunto la release di software open source per la mappatura delle onde elettromagnetiche sul territorio. A che punto sono appunto questi progetti?
Sì, allora, il discorso è questo. Noi abbiamo sviluppato in passato dei prodotti di simulazione che usavamo noi al nostro interno per fare il lavoro di ricerca. Visto e considerato che noi stiamo cercando di investire molto sul discorso dell'incentivazione a realizzare apparecchiature wireless anche a basso costo, fatte eventualmente con le proprie risorse, quindi autonomamente, è giusto anche mettere a disposizione gli strumenti poi di propagazione, quindi di progetto di rete. Ecco perché abbiamo deciso di trasformare i nostri software in software che siano disponibili in forma open source. È chiaro che serve un po' di tempo, perché nel momento in cui va la diffusione al grande pubblico devono essere testati, validati, devono essere verificati. Abbiamo messo come deadline per la pubblicazione settembre, speriamo di riuscirci. Ci lavoreremo appassionatamente anche se ci saranno le vacanze di mezzo. L'idea è proprio questa, mettere a disposizione dei tool semplici grazie ai quali io possa ad esempio valutare le caratteristiche di propagazione tra casa mia e il Monte Rosa, per dire, se voglio fare un collegamento tra questi due punti, verificare se c'è visibilità, se non c'è, verificare l'eventuale ricadute sull'ambiente, se vado a realizzare un impianto in una certa posizione, ecco, cose di questo genere.
Ha parlato prima di mancanza appunto di fondi, difficoltà a trovare i fondi, però tra i partner c'è il colosso americano Andrew, che per le antenne è leader mondiale del settore. Come è nata questa collaborazione?
Guardate, allora, a me interessava provare i trasmettitori perché li avevamo fatti noi, avrei dovuto acquistare le antenne, ho trovato delle persone eccezionali in Andrew perché non mi conoscevano, ovviamente conoscevano l'istituzione ma non conoscevano me, ho chiamato Andrew e ho chiamato il call center chiedendo di parlare con un responsabile, e ho trovato questa persona che è Deborah Della Monica, che appunto ha dimostrato un eccezionale interesse nella nostra attività, e le ho spiegato cosa mi serviva. Mi servivano 6 antenne. Hanno deciso di regalarci, o meglio, al tempo di prestarci queste 6 antenne che noi avremmo utilizzato appunto per realizzare questo esperimento. È vero che noi qui al Politecnico abbiamo assolutamente le competenze anche per realizzarci le antenne autonomamente, però si trattava di andare a portare degli apparati ad alta quota e quindi erano necessari anche dei manufatti fatti proprio per resistere in condizioni estreme. non era il nostro scopo quello di verificare il comportamento di un'antenna, lì non c'era nulla da progettare, è una cosa standard, ecco, cioè, sì, lo insegno io al terzo anno come si fa un'antenna, mi interessava invece disporre di apparecchiature di qualità e resistenti alle basse temperature, ecco perché è nato il loro coinvolgimento.
A proposito appunto di studenti, ha detto che lei è anche professore, diciamo qui ordinario al Politecnico, qual è il coinvolgimento degli studenti nel progetto appunto XM?
Sì, allora non sono ordinario, ci mancherebbe ancora, sono un ricercatore e me ne vanto. Allora, detto questo, all'interno del progetto XM sono coinvolti tutte le persone che lavorano a vario titolo nel mio laboratorio. In particolare sono stati coinvolti Riccardo Stefanelli ed Alessandro Galardini, che sono due studenti al quinto anno di Ingegneria delle Telecomunicazioni, che lavorano da tempo con me, che hanno una collaborazione anche su diversi fronti, avevano già iniziato a farlo quando erano al terzo anno, quando hanno preso la laurea di primo livello. È coinvolto Carlo Ornelli, che è un diciamo il tecnico del laboratorio. Abbiamo il coinvolgimento poi di una serie di studenti che per fare tesine piuttosto che discorsi di approfondimento dell'esame appunto del terzo anno, in questo momento stanno lavorando a piccoli progetti e hanno avuto delle piccole parti ovviamente ben specifiche però all'interno del progetto stesso. Quindi al di là della mia presenza, che sono l'unico docente, tutti gli altri sono comunque persone che hanno avuto un coinvolgimento, ma proprio in qualità di studenti.
Allora, immagino che in questi giorni lei è diventata un po' la star della comunità scientifica, almeno qui in Italia. Telefonate, richieste di collaborazioni, ma invece quanto è importante, quanto è difficile mantenere alta l'attenzione sui progetti, magari in un'ottica della ricerca dei fondi per tutto l'anno, per tutti i 365 giorni l'anno?
Hai assolutamente ragione, non avrei mai creduto che questa attività specifica che noi abbiamo svolto e che abbiamo portato a termine potesse riscuotere così tanto successo e così tanto interesse. E ovviamente la cosa mi ha fatto grande piacere. È vero che si collega in un ambiente, in un fenomeno di ricerca, quello del wireless, dove lavorano in tanti, ma proprio per questo motivo era difficile aspettarsi che ci potesse essere un così grande riscontro di interesse soprattutto da parte della gente comune. Detto questo, in generale io ho dovuto sempre lottare e faticare per tirar fuori quei 4 soldi per riuscire a mantenere delle posizioni a tempo determinato per i miei collaboratori, per riuscire a tenerli, a coinvolgerli. Spesso loro hanno dovuto sacrificare i loro spazi, i loro tempi liberi, perché magari arrotondavano per poter rimanere qui all'università. In generale è difficile, non è impossibile, dipende ovviamente dall'interesse che nasce sulle singole attività di ricerca. In questo caso speriamo, contiamo che un fenomeno di interesse di questo genere possa durare. Innanzitutto abbiamo intenzione di migliorare la prestazione del nostro collegamento. Io spero entro l'estate di riuscire a portarlo ai 350 km e abbiamo già idea di come fare. Ovviamente non immagino che ci sarà un'ulteriore cassa di risonanza così, perché poi si tratterà di un ulteriore miglioramento e non, ecco, di una cosa nuova. Però abbiamo intenzione di continuare a insistere soprattutto sul percorso delle applicazioni sociali a basso costo della tecnologia, perché credo siano una cosa importante, non l'unica, ma una cosa importante che noi dobbiamo fare proprio per favorire il reale trasferimento tecnologico nei confronti della popolazione.
Quindi l'obiettivo finale, al di là appunto di battere il record, come dicevamo all'inizio, è quello di portare obiettivamente e effettivamente la tecnologia in Africa o comunque in zone del terzo mondo. Secondo lei, appunto, in un'ottica di tempo, quando sarà possibile tutto ciò?
Beh, ci vanno le volontà. Però ci va persone che abbiano voglia di lavorare su queste cose, e speriamo noi di aver dato, non dico l'esempio, ma comunque di aver segnato una strada in qualche modo, quindi di aver portato l'attenzione su questo fenomeno. Non siamo gli unici, parliamoci chiaro, anche altri lavorano proprio in questa direzione. Ci va la volontà sicuramente sul luogo, però ci va anche la volontà da parte delle industrie occidentali, che non possono mettere a disposizione di questi paesi della tecnologia che costi troppo e che quindi poi alla fine non possa trovare una sua applicazione in questi particolari ambienti laddove mancano i soldi per allestire delle infrastrutture analoghe alle nostre. Quindi bisogna lavorare sul low cost. Se poi questo low cost avrà una durata inferiore, comunque non sarà così affidabile, non importa, è sempre meglio che nulla.
Grazie mille quindi a Daniele Trinchero, e magari speriamo che per il prossimo record potremo mandare un jingle di Onde Quadre appunto in wireless.
Ah, vi invito alla prova, venite direttamente a parlarmi alla Capanna Margherita, facciamo così, eh?
D'accordo, in attesa quindi di questo nuovo reality tecnologico su in montagna, ringraziamo Daniele Trinchero, Aniello De Santi, Onde Quadre, Politecnico di Torino.
Onde Quadre, quello che non ti aspetti.